Bene, allora sono stato entro la mezz'oretta che abbiamo fissato per le relazioni e ora do la parola a Giovanni per la sua relazione.
C'è bisogno di usare il microfono, mi sentite?
La voce di Giovanni rende forse...
No, la tua è più vigorosa. Grazie.
Se vuoi il microfono devi accenderlo.
No, ma se mi dite che si sente fino in fondo, io lo dispenso, preferirei. È un ostacolo a me. A me onore. Prima di tutto voglio ringraziare l'invito che mi permette di stare qui, è un momento straordinario, è prezioso, e di rivedere gli amici già avuti e nuovi amici che ho conosciuto oggi, stamattina. E poi devo dire anzitutto del privilegio di aver avuto Carlos Nelson come mio professore in alcuni corsi lì all'Università di Rio de Janeiro, dove oltretutto ho conosciuto anche Andrea, eravamo colleghi in alcuni corsi, ti ricordi Andrea? Io fingevo di non capire niente quello che succedeva fra voi due all'epoca. Però quei corsi, io non mi ricordo se erano stati registrati, però meritavano di essere stati registrati, perché tutti sanno di Carlos come scrittore e forse anche come conferenzista, ma forse pochi l'hanno avuto come professore, un professore veramente impeccabile, oltre alla competenza preparato. Non aveva niente, sì, aveva degli appunti, ma stava in piedi tutto il tempo, avvolto da una nuvola. All'epoca era permesso fumare nell'aula, e quindi si sentiva, ecco, la voce cavernosa di Carlos. La capacità didattica e di comunicazione invidiabilissima. Se si potesse recuperare questo materiale, secondo me sarebbe una preziosità. Non lo so se ci sono dati al rispetto, ma ci saranno conferenze sicuramente, voi l'avete sentito. Oltretutto Carlos è stato il relatore della mia tesi di dottorato, che è stato proprio su Gramsci e la società civile, subito dopo pubblicata dalla editora Voices, e Carlos mi ha fatto un regalo incalcolabile scrivendola il prefazio. Quando lessi il prefazio io dissi a lui: beh, i lettori non andranno oltre, perché potevi dirmelo prima, facevo a meno di scrivere. Di fatto ve lo raccomando molto di recuperare questo prefazio. Non fateci caso a quello che ho scritto nella mia tesi, ma il prefazio è una perla veramente, che è un libro poi che ha avuto più di un'edizione all'epoca, eccetera, eccetera. E poi anche tanti altri eventi e momenti passati insieme. Cosa si può dire di Carlos? Già Guido l'ha detto, e l'ha detto bene. Secondo me, come Gramsci, una figura poliedrica. Quando si dice poliedrica, significa allo stesso tempo un intellettuale, un politico, un militante, e un traduttore, un saggista, e un conferenzista. Quante conferenze e quante interviste ha lasciato Carlos in tutti i veicoli, i mezzi di comunicazione. Quindi secondo me una figura che si è costruita non soltanto, che si è, cioè allo stesso tempo nel mondo dello studio e nel mondo accademico, ma anche e soprattutto nel campo, io direi, incandescente della politica. Tutti sanno che significa incandescente, significa il campo estremamente polemico, teso, dove c'è bisogno, come dice Gramsci, di risorse e di pazienza e di ritmo di intelligenza e di capacità di affrontare una quantità enorme di problemi. Politica, la grande politica, non solo quella partita, di partito, lui è stato del Partito Comunista Brasiliano, poi del Partito dei Lavoratori e ultimamente del partito PSOL, che sarebbe il Partito Socialista della Libertà, una scissione del Partito dei Lavoratori. Un esponente, vorrei richiamare l'attenzione, di spicco e una voce autorevole di tutta la sinistra brasiliana, nel senso che se si considera che negli anni 80 a 2000 la sinistra brasiliana, in controsenso di quello che succedeva nella crisi mondiale del socialismo e del marxismo, si è costruita ed è diventato un riferimento non solo in Brasile ma anche in America Latina, e credo io anche ha richiamato molto le attenzioni della politica qui in Europa, per cui un vero è stato già detto da Guido, intellettuale organico, nel senso che è quello che rappresenta un progetto di carattere nazionale popolare, un progetto alternativo, è un progetto combattivo anche. E oltre quello anche quello che Gramsci chiama di filosofo democratico. Nel quaderno 10 fa una definizione di filosofo democratico, che democratico significa colui che è capace di cucire di saper fare una simbiosi fra scienza e vita. Questo sarebbe il filosofo democratico, cioè quello che fa scienza a partire dai problemi reali, dalle necessità storiche concrete, non scienza astratta. E allo stesso tempo un altro elemento poco forse percepito in Carlos Nelson, un educatore, non un educatore di professione, cioè un pedagogo, ma un educatore come Gramsci lo definisce. Proprio nel quaderno 12 Gramsci dice che virgolette, è quello che esercita la funzione dirigente e organizzativa, virgola, cioè educativa. L'educatore, il vero educatore è quello che si mischia nella politica e mentre fa politica impara ad essere un grande interlocutore, capace di dialogare, è capace di far da mediazione fra le tante tendenze per arrivare a costruire, ad essere un costruttore del consenso, come Guido metteva in evidenza prima. Mi sembra che quando si studiano i testi di Carlos, c'hanno questa matrice. Lui scrive, cioè osserva la realtà, scrive, poi si coinvolge con la politica, è molte volte polemica, tesa, di dibattito, e riscrive i testi, si osservano e li ricostruisce con una capacità di assorbimento, perché ha ricevuto delle osservazioni, le accoglie e perfeziona poi il suo pensiero. E un altro elemento che mi sembra molto importante in Carlos, che Guido l'ha messo in evidenza a perfezione, è come Gramsci, mi rimetto ancora a lui, è quello che è riuscito a rinnovare, approfondire e anche ad allargare il marxismo verso nuove dimensioni. Quando dico nuove dimensioni, sono le dimensioni che emergono da un paese come il Brasile, considerato periferico, e di tutta l'America Latina. Non, per cui è stato un comunista, non appena che ha esercitato la critica coraggiosa nei confronti del regime sovietico e anche del marxismo burocratizzato e dottrinario, ma anche colui che si è aperto ai problemi del proprio tempo, e quindi ha messo in evidenza le nuove prospettive ed è stato sensibile ai movimenti della storia. Ed è anche uno che è riuscito a stabilire un'interlocuzione con diverse correnti di pensiero, dentro e fuori il marxismo. Quanti autori, anche non marxisti, lui conosceva, con cui aveva rapporti, leggeva, studiava, faceva critiche, ha tradotto anche molti autori in questo senso, per cui sommando tutte queste caratteristiche si può dire che Carlos ha percorso sentieri inediti con un'audacia e un rischio, evidentemente, che molte volte lo ha fatto diventare incompreso su certe sue posizioni, ma sempre con arguzia e raffinatezza. È una caratteristica di Guido, ha ricordato anche, diceva lui, l'eleganza e la gentilezza. Mi fa ricordare l'espressione di Che Guevara, endurecere sem perdere a ternura, mantenersi solido, essere stabile e sicuro nelle proprie posizioni, ma mai perdere la tenerezza, cioè la capacità di umanità. Io vedo Carlos, anche se è la figura di più spicco secondo me, fra tanti altri autori, che non vorrei citare per non forse sbagliare, autori che già hanno più o meno un taglio simile a quello di Carlos e che costituiscono secondo me una linea forse da approfondire e chissà da sviluppare qualche progetto di ricerca, lo dico ai più giovani, che è il marxismo italiano e brasiliano, che ha rinnovato le dimensioni del marxismo. C'è una galleria di autori, secondo me, molti sono viventi, per cui non faccio i nomi, e sono anche presenti qui, che meriterebbero essere studiati all'unisono. Fanno parte di una generazione che si è buttata con molta intelligenza a rinnovare il marxismo e per cui a rilanciarlo. Io direi che fra l'Italia e il Brasile, come diceva Kant, ci sono più cose che la ragione o la percezione non riesce a immaginare, ma noi potremmo in una, chissà, una ricerca, forse sviluppare una linea. Dico nomi qui, ma va bene. Oltretutto, cioè, nonostante, diciamo così, ecco, la sua capacità di apertura e di disinvoltura e di creatività in relazione al marxismo, Carlos è stato definito, mi ricordo quando è uscito quel libro di memoria su Carlos, il primo titolo che era apparso era un marxista convinto e confesso, poi l'hanno cambia, che questo è un titolo di Mariatichi, se non mi sbaglio, questa viene da lui, ma poi l'hanno cambiato, Carlos Minas Montenegro è il rinnovamento del marxismo, che è il titolo che è uscito in Brasile, peccato, un mese dopo la sua morte, perché doveva essere un po' il regalo ai 70 anni, lo script fest di Carlos. Dico comunista convinto e confesso perché tutti sanno della solidità e della coerenza, Giovanni, di Carlos Nelson.
Questa frase è scritta in un inquérito policial-militar, sì, Maria, quando ele foi
Sì, sì, anche quello, sì, 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 beh, sì, ma si richiama Mariatichi, ma è il Paolo Netto aveva preso questa frase per metterlo come titolo del libro. E tu ti ricordi, forse stavi troppo emozionata, ma il discorso di Paolo Netto al funerale, alla veglia lì, che si è fatta, abbiamo fatto lì all'università, è stato bellissimo, corto, ma una delle espressioni che lui mi ha colpito molto, diceva: stiamo combinando un guaio, creando dei problemi al cimitero, perché sarà seppellito in piedi, come è stato tutta la vita. No,
sì. Ricordo bene.
Benissimo, sì, è proprio quello. In che consiste, io mi sto avventurando troppo sui ricordi personali, forse mi sto perdendo, ma in che consiste allora la sua coerenza e fedeltà a Marx? Prima di tutto, come sempre lui diceva, essere fedeli al metodo e ai principi di fondo di Marx e della filosofia della praxis di Gramsci, che sarebbe fondamentalmente analisi rigorosa della realtà, la storicità dei fatti e la dialettica della storia con le sue contraddizioni e il principio di totalità, non mai perdere la visione d'insieme. In una intervista che lui rilascia a Denis de Moraes nel 2005, se non mi sbaglio, dal titolo nel 2004, qui non posso dire nessuna storia, perché sono
devi parlare col microfono,
no,
si sente,
no.
Abbassi la
non si sente.
No, non si sente, ma che peccato. Oh, mi fate parlare da sopra. Scusate. No, meno male. Non mi fate parlare da solo, perché noi. In una intervista rilasciata lì a Denis de Moraes, dal titolo Intervenzioni, un marxismo nella battaglia das ideas, pubblicato poi da Cortés, Carlos dice: essere marxista è essere fedeli al metodo di Marx, cioè alla capacità che tale metodo ha rivelato di capire la dinamica contraddittoria del reale e le linee di tendenza della società moderna. Per cui, per essere marxista, è necessario essere un animale in mutazione. Ho sempre insistito, scioccando molte volte alcuni marxisti più ortodossi, che l'essenza del metodo di Marx è il revisionismo. Una delle caratteristiche del metodo marxista consiste precisamente in affermare che la realtà è storica e che questa realtà sta sempre in mutazione e che perciò chi è veramente marxista sta sempre revisando i suoi concetti per poter comprendere questa realtà sempre mutevole. Insomma, che cos'è il metodo di Marx? È la fedeltà al movimento del reale. E che cos'è il reale? È una permanente dialettica di conservazione e rinnovazione o rinnovamento. Usando una bella espressione del giovane Lukács, il reale è lo sgorgare incessante del nuovo, per cui se non rinnovo le mie categorie, se non le revisiono per poter concettuare il reale nel suo incessante fluire o divenire, sono infedele al metodo storico dialettico di Marx. Beh, è un po' il ritratto e lo sforzo enorme che Carlos ha fatto in tutti i suoi scritti. Bene, i pochi minuti che mi restano purtroppo li dedicherò a qualche osservazione su secondo me il tema centrale del pensiero di Carlos, che è la democrazia che Guido già in parte ha messo in rilievo. Non solo c'è lo scritto la democrazia come valore universale, che è stato già citato, ma c'è un altro scritto, secondo me molto importante, che si chiama Contracorrente, Saggi sulla democrazia e il socialismo, che è uscito, pubblicato nel 2000, e si tratta di una raccolta di scritti tra l'89 e il 99. Secondo me, la filigrana che unisce e connette i vari capitoli del libro più famoso di Carlos, che è Gramsci, uno studio sul suo pensiero politico, secondo me è la democrazia, è in filigrana. Tutti i capitoli è quello che un poco coordina le varie parti. Poi, certo, vari scritti, interviste, conferenze. Io vorrei ricordare sempre come testimonianza, perché prendo questa mia relazione più come testimonianza che come uno studio accademico. Nel 1999, Andrea deve aiutarmi a ricordare, organizzai un congresso nella nostra università di Niterói e invitai Carlos a fare la conferenza d'apertura. Era sulla democrazia, il titolo era Democrazia e costruzione del pubblico. Mi ricordo che gli proibì di fumare, dice non puoi fumare. E quando finì la conferenza, vennero opa, stiamo diventando vecchi, dei colleghi mi dissero non passa, passerà, perché non avevano mai sentito una conferenza così bella, che poi la pubblicammo nel libro con lo stesso titolo, Democrazia e costruzione del pubblico, che poi è diventato divenne un libro di testo nei nostri corsi, anche ha avuto tante edizioni anche quel libro. Io ai giovani che stanno raccomanderei di prendere in considerazione questo testo, che è la trascrizione della conferenza di Carlos. Bene, sì, questa è stata la grande battaglia, forse la più grande battaglia di Carlos. Non solo, cioè all'interno del partito per combattere dei comportamenti e mentalità antidemocratiche, ma anche è stato il filo conduttore dei suoi studi sul Brasile e del mondo contemporaneo, smascherando soprattutto le politiche fatte dall'alto, con la via prussiana, la rivoluzione passiva e così via. Io richiamerei un punto che secondo me è molto importante. Nello scritto La democrazia come valore universale, è già stato detto, un testo che fece scalpore non solo nella sinistra per combattere giustamente delle posizioni dogmatiche e antidemocratiche, ma anche fra i liberali, che loro pensavano, cioè lui fa capire che la democrazia non è esclusività dei liberali, anzi riesce esattamente a mostrare come le radici della democrazia, democrazia alternativa, è ovvio, non la democrazia borghese, si trovano nella tradizione marxista. Solo che dalle critiche poi lui dovette ricorrere più al concetto di democratizzazione, nel senso di processo in costruzione, non come un dato in sé valido e a sé stante. Un concetto che lui prende poi da Lukács, in quel libro L'uomo e la democrazia, tradotto persino in Italia. Quello che volevo dire è che nel secondo libro, Contracorrente, Saggi sulla democrazia e socialismo, lui si rifà a una espressione, dice lui con le sue parole, apro virgolette, una felice espressione di uno degli ultimi documenti del Partito Comunista Italiano nel 18° congresso dell'89, dove si diceva che la democrazia non è la strada, non è una strada al socialismo, ma la strada del socialismo. Quindi mentre nel 79 lui si centrava sulla senza democrazia non c'è socialismo, in questi scritti aggiunge che non c'è democrazia completa e consolidata senza socialismo. In un periodo, siamo nell'89, cioè caduta del muro di Berlino, 89 e anni seguenti, perché ripeto, questo libro è una raccolta di saggi di 10 anni, in un periodo in cui si cominciava a abbandonare la lotta per il socialismo e si pensava che era possibile migliorare il capitalismo e si credeva nella conciliazione fra mercato e giustizia sociale, a compatibilizzare capitalismo con i benefici sociali. Quindi lui capiva che c'era una confusione, soprattutto in un periodo quando, di crisi del socialismo. Perciò anche lì c'era una pericolosa confusione sul concetto di società civile, inteso nella tradizione liberale più come uno spazio per la libera iniziativa, mentre Carlos insisteva che la democrazia, nella concezione marxista, deve essere, virgolette, un nuovo inedito ordine sociale nel quale, al posto della vecchia società borghese con le sue classi antagonismi di classe, deve sorgere un'associazione in cui il libero sviluppo di ognuno è presupposto per il libero sviluppo di tutti. Cioè, quando c'è una promiscuità e c'è anche un abbandono, una sconfitta delle sinistre con l'avanzata del capitalismo come ideologia globalizzata e mondiale, proprio in questo periodo lui si fissa, cioè si concentra sulla democrazia come differenza nei riguardi di quella democrazia liberale. E io mi avvio alla fine perché mi sembra che sta scadendo il mio tempo e vorrei, peccato non posso trattenermi su questa parte che per me, a me sembra preziosa, vorrei fare solo dei piccoli appunti, tre semplici punti da, secondo me, approfondire e portare avanti, che è il miglior modo per onorare e rispettare la memoria di Carlos. Prima di tutto, in questo periodo, dopo l'89, si comincia a percepire che diventa difficile costruire la democrazia o fare una rivoluzione nel sistema. perché si comincia a capire che il sistema è più potente di quello che si immaginava. E in questo periodo quindi cominciano a sorgere posizioni che portano a pensare che c'è una incompatibilità fra capitalismo e liberalismo, una convinzione che può portare all'estremismo di dire affrontiamo il sistema con la rottura e quindi con estremismo. Secondo me è una tentazione terribile di fronte all'impotenza di sconfiggere un sistema che è diventato dominante mondiale, la tentazione è combatterlo con la violenza, con estremismi. Quindi un motivo in più per tornare alla posizione di Carlos, dove lui dice chiaramente che solo è possibile costruire il socialismo con la democrazia e quindi in un momento, in un movimento processuale di lunga durata. Questa è una grossa discussione. Il secondo punto che voglio mettere in evidenza è che Carlos ha sempre richiamato la nostra attenzione sulla società civile, come a lui piaceva dire tanto, l'arena di lotta, la grande arena di lotta delle classi. Una società civile che lui sapeva distinguere, elaborata o portata avanti nel mondo liberale o liberale corporativo, come lui diceva, che è la società civile delle organizzazioni non governamentali, dei lobby, delle corporazioni e così via, è una società civile dei movimenti sociali popolari o delle classi, dell'emergenza delle classi subalterne. E su questo Carlos negli ultimi anni si è concentrato sempre di più, tant'è vero che lui si era avvicinato molto ai movimenti dei senza terra, è diventato un po' il padrino, è uno dei tanti movimenti in Brasile e America Latina che portano avanti, secondo me, la battaglia politica in prima linea. E per ultimo, cioè di qui nasce l'ultimo punto e finisco, la necessità di una nuova concezione di partito e di politica. Tutti sanno della frustrazione e un po' di un certo rammarico che Carlos ha avuto nei confronti prima del Partito Comunista brasiliano e poi del Partito dei Lavoratori, che dovette uscirsene subito agli inizi del governo Lula. Come anche questo partito si era fatto accalappiare nel programma neoliberista fondamentalmente, e lui cominciava a parlare di una controriforma, cioè c'è stata una controriforma, per cui una certa delusione nei confronti di un partito che lui gli ha dato proprio l'anima e ha speso tante energie nei suoi confronti, ma senza perdere la speranza, nel senso di dire ricostruiamo la politica. Io farei un paragone. Io mi ricordo quando arrivai in Brasile nel 78, non fate i calcoli, in 75 anni di Brasile, mi ricordo il fermento che c'era nella società civile sotterranea, questa società civile che ha preparato l'implosione della dittatura e ha seminato, ha gettato le basi del partito che Carlos chiamava di nuovo tipo, che era il PT, che era l'emblema di questo rinnovamento del marxismo e di combattimento alla dittatura, che quindi è stato nei primordi. PT è stato un partito straordinario, speriamo che possa recuperare questa storia, cioè, Io ho l'impressione che oggi in Brasile si vive una situazione del genere, cioè le basi che si hanno, cioè i partiti che si sono staccati dalle basi, e le basi stanno in grande fermento. Vedete voi giugno e luglio di quest'anno cosa è successo, e adesso anche Rio, San Paolo, soprattutto i maestri stanno facendo uno scontro coraggiosissimo con i governi, e una miriade di gruppi, movimenti sociali, popolari, che secondo me, se si troverà un gruppo politico preparato, sensibile e umile, potrà coordinare e riorganizzare, per forse ricreare un nuovo partito e una nuova politica. Così diceva Carlos, sempre in questa intervista, e chiudo definitivamente. Ci sono vari movimenti sociali che, senza che vengano dal mondo del lavoro, pongono domande che io chiamo di radicali, come sono i casi del movimento femminista e ambientalista, per citare due esempi. Sono sintomi che le cose possono ricominciare per noi. Abbiamo bisogno di ricominciare di nuovo. Grazie.